qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi ovviamente commenteremo i risultati del voto alle regionali in Abruzzo e cercheremo di ragionarci sopra per capire qual è il processo in atto in questo momento in Italia e la percezione che hanno gli italiani, nel caso specifico quelli dell'Abruzzo, rispetto al quadro geopolitico, rispetto al quadro geoeconomico. Ecco, tutti inutili che lo ripeti, tutti hanno visto che la Lega è andata al 28%, il 28% quindi ha praticamente raddoppiato i voti rispetto a quello che aveva preso nelle elezioni di un anno fa, perché a quelle bisogna fare riferimento. E abbiamo visto che Forza Italia ha preso il 10% e Fratelli d'Italia ha preso 7, 8, 9%, insomma più o meno, perché i risultati devono essere ancora confermati in maniera definitiva, però questo è il quadro della situazione. Poi abbiamo il centro-sinistra che ha preso circa il 31%, e lì il centro-sinistra che era composto e dal PD e da tutti i vari cespugli che girano attorno al PD o comunque che si riconoscono nel centro-sinistra. E poi c'è stato il dato, diciamo così, clamoroso, che è il Movimento 5 Stelle, che è passato dal 40% al 19%, praticamente ha dimezzato i propri voti. Ecco. E tutto questo, ricordiamo che ha dimezzato i propri voti in un anno. In un anno ha dimezzato i propri voti. E loro non se ne danno una ragione, tirano fuori tutta una serie di panzane rispetto al fatto che sono crollati, e si fanno riferimento, invece fare riferimento al risultato ottenuto l'anno scorso in marzo, fanno riferimento ai risultati ottenuti alle regionali o alle politiche di qualche anno fa. Ecco, vorrei fermarmi su questo per constatare che quando si sentivo da giovane Radio Tirana diceva: abbiamo avuto un aumento della produzione del cemento, del petrolio, eccetera, del 300%, 400%, 500%, ma prima quanto avevano? Non avevano niente, quindi l'aumento in percentuale così sfolgoranti era dovuto al fatto che prima non estraevano, non producevano un quintale di acciaio e adesso ne producono, non so, 10 quintali, quindi significa che è tutto quanto una percentuale che va. Siamo veramente alla disperazione, il Movimento 5 Stelle è alla disperazione, tira fuori appunto le percentuali che corrispondono alla storia del pollo, che uno mangia un pollo e in due ne mangiano, la percentuale è che ne mangiano il 50% uno e il 50% l'altro. La realtà è che solo uno mangia il pollo e l'altro lo guarda. E veramente sono degli incapaci, sono dei meschini. Cosa fanno? Usano tutto quanto quello che la vecchia nomenclatura politica italiana ha sempre usato per giustificare o per lodarsi rispetto a dei risultati elettorali che hanno ottenuto. Nulla è nuovo, nulla è diverso dalle giustificazioni che prima davano gli altri. L'unica diversità è che questi sono degli incompetenti e degli incapaci. se gli altri erano, rubavano, per dire, questi non hanno neanche la capacità di rubare, ma il loro assalto alla dirigenza è un assalto fatto, diciamo così, tentando di buttarsi sulla dirigenza. In realtà si buttano nella dirigenza quando la dirigenza è passata e rimangono nelle mani degli indiani che arrivano dopo, no? Ecco, questo è l'elemento centrale. Noi avevamo detto quando, se, e quindi non abbiamo tema, non possiamo essere smentiti, perché abbiamo detto che Matteo Salvini, la fine di Matteo Salvini è esattamente stata quando alle elezioni europee ha ottenuto il 40%, ha perso completamente qualsiasi tipo di freno inibitore, non solo ha perso il freno inibitore, ma si è lanciato alla conquista dell'Italia, che non è più l'Italia che si può conquistare con la marcia su Roma, come ha fatto qualcuno, ma si deve conquistare dandogli una prospettiva politica, dandogli una prospettiva economica, senza la quale tutto il resto rimangono chiacchiere vuote e senza costrutto, senza significato, no? E allora noi avevamo detto che Renzi era finito quando Renzi aveva il 40%. Abbiamo detto che Di Maio, il buon Luigi Di Maio, detto anche il barone von Katzen, era finito quando ha preso il 33%, si credeva una potenza inarrestabile. In realtà di fronte una cosa è fare delle chiacchiere al bar, una cosa è parlare del Napoli o del Milan, e un'altra cosa è sconfiggere la Juventus, tanto per usare dei termini calcistici, è tutta un'altra cosa. Le chiacchiere alla fine sono zero, i risultati sono ugualmente zero. Adesso, dopo la sconfitta di Renzi e la sconfitta di Maio, quello rimane il discorso su cosa farà o quale sarà il prossimo che verrà preso di mira dal sistema di potere. Ecco, nel comunicato che il Veneto Serenissimo Governo ha fatto il 4 febbraio a firma del presidente Luca Peroni, abbiamo elencato le prospettive del governo dei Salvini e di come sarà portato nella palude e sarà affossato. Non dimentichiamo che in questo momento, e penso che alle elezioni europee si confermerà questo dato statistico, esiste al governo un solo leader, ed è il leader che si chiama Matteo Salvini. Luigi Di Maio è scomparso dopo i risultati in Abruzzo, sarà destinato, non è scomparso, sarà destinato a sparire nell'oblio. Credo che le stesse elezioni in Sardegna e in Basilicata, se non vado sbagliato, confermeranno questo trend. E poi mi interessa soprattutto sottolineare le dichiarazioni che ha fatto Salvini quando ha appreso i risultati delle elezioni in Abruzzo. Ha detto: nulla cambierà a Roma per il governo. E questa è una dichiarazione fatta da un saltimbanco che ha capito che in questo momento lui può diventare non solo il leader, come lo è, della Lega, non solo il leader di una parte importante del centrodestra, ma può diventare il leader di tutti i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, che alla luce dei risultati elettorali avuti in Abruzzo non verranno certamente più eletti nelle elezioni, né improbabili o future elezioni. Per cui l'obiettivo di questi peones, come si chiamavano nella prima repubblica, del Movimento 5 Stelle è quello di fare durare questo governo il più possibile, perché una volta che questo governo cade loro non avranno nessun spazio per poter ritornare in qualche modo in Parlamento, per quelli che sono per la prima legislatura, mentre quelli che sono per la seconda, secondo quanto stabilito dal statuto, diciamo così, del Movimento 5 Stelle, comunque non possono partecipare. Quindi ci sarà un ricambio dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, che se potremmo tranquillamente quantificare attorno all'80%. E allora voi capite che questo 80%, che comunque non verrà riconfermato alle prossime elezioni, sarà tutto a disposizione di Matteo Salvini per fare che il governo vada avanti. E vedrete tranquillamente che tutto quanto quello che è stato detto fino adesso a proposito da TAV, non TAV, eccetera, eccetera, verrà smussato, verrà tagliato, e alla fine la maggior parte dei cantieri, che siano positivi o negativi, partiranno. D'altronde siamo di fronte a dei folli, cioè il Movimento 5 Stelle, il gruppo dirigente, che non dico che sono incapaci, sono proprio dei dissociati o dei bipolari, non so, mettetela come volete voi, i quali dicono non si deve fare la TAV che porta da Lione fino a Torino, ma bisogna fare una TAV che da Roma va a Pescara, cioè bisogna bucare tutti quanti gli Appennini non so quante volte per fare una TAV veloce, per fare quanto 200, non so quanti chilometri sono da Pescara a Roma, e poi bloccano l'autostrada che da Roma deve andare fino a Chioggia. Cioè sono dei folli che non sono neanche in grado di riflettere, sembrano veramente che siano in preda a dei fumi di qualcosa, perché non si capisce se fanno dei ragionamenti, se fanno dei... Poi non sanno neanche cosa trattano, perché se a questi dirigenti del Movimento 5 Stelle li porti via a smartphone, non sanno neanche arrivare a casa loro, perché loro si fanno guidare e conoscono gli elementi su cui dovrebbero avere delle conoscenze soltanto perché hanno smartphone in tasca, vanno a vedere sul web di cosa si parla. Questo mi sembra sicuramente una cosa verificabile, no? Allora io credo che adesso Salvini non sarà solo il capo della Lega, che ovviamente lo è, il punto di riferimento. Ricordatevi cosa ha detto la Meloni subito dopo, quindi proprio dopo pochi minuti o qualche ora dal risultato in Abruzzo, ha proposto a Salvini un'alleanza di ferro tra la Lega e Fratelli d'Italia, lasciando perdere praticamente Forza Italia. Cioè anche la Meloni ha perso completamente il lume della ragione, perché crede che avere un governatore di Fratelli d'Italia in Abruzzo corrisponda a una potenza, a una sua capacità di dettare delle ragioni. Era quello che era successo a Saragat quando da Presidente della Repubblica è stato eletto naturalmente dal centro-sinistra, e poi finito il mandato di Presidente della Repubblica è tornato a dirigere il Partito Socialdemocratico, e siccome lui ha detto io sono un ex Presidente della Repubblica, quindi ho dei diritti di veto e dei diritti maggiori nella coalizione pentapartito. Ecco, quando uno vince dovrebbe stare tranquillo, ragionarci sopra le ragioni della vittoria, e non fare passi in avanti verso un burrone. Questo succede continuamente ai politici, che credono di poter sfruttare delle dati astrali che gli sono favorevoli, in realtà poi vanno verso il precipizio, ecco, questo è. Per quanto riguarda Salvini, adesso lui non solo è, come dicevo prima, a capo del centrodestra, della Lega ovviamente, ma diventa anche il punto di riferimento di tutti i deputati, i senatori, tutti quei peones che non verranno comunque eletti al prossimo confronto elettorale in Italia, quando questo verrà fatto. Ecco, allora l'unica possibilità che ha Salvini di salvarsi, perché deve aver capito chiaramente che il centro, che l'Italia non è unitaria, che l'Italia non ha nessuna prospettiva di diventare un paese unitario, ma l'unica possibilità che ha l'Italia, o la penisola italica come vogliamo chiamarla, è quello di dar vita a una confederazione di stati indipendenti, e quindi non un federalismo tanto così da sguassa Colombo, diciamo qua nel Veneto, no, ma una confederazione di stati indipendenti che hanno due o tre punti di collegamento sul piano unitario, che però gestiscono loro tutto il resto tranne due, tre, quattro punti. Ecco, questo vediamo che questa confederazione di stati indipendenti praticamente ha salvato il complesso della vecchia Unione Sovietica, in quanto qualche stato, una volta che hanno chiuso con l'Unione Sovietica, hanno portato avanti il concetto di confederazione di stati indipendenti, tant'è vero che all'interno della federazione russa, perché di federazione si chiama, ci sono una serie di stati che vivono secondo la loro storia, cultura e tradizioni, e sono legati alla federazione attraverso dei patti ben precisi. L'unica possibilità che ha Salvini di non farsi travolgere, come abbiamo detto noi nel documento del 4 febbraio, è quella di portare avanti il processo di una federazione che abbia come principio la Confederazione degli Stati Indipendenti. Non dimentichiamo che la Federazione dell'Unione Sovietica è crollata e ha avuto un decennio di sconquassi orribili, dove il popolo era alla fame, era un popolo con poche prospettive, e una volta che Putin ha avuto in mano la possibilità di procedere in un certo modo, sono riusciti a essere ancora competitivi a livello sia interno sia internazionale. Ecco, fare come Putin ci vuole capacità, conoscenza, soprattutto conoscere il judo, per usare un'espressione forse che i judoka mi capiscono, e non farsi attrarre nel paltano e nella palude, come stanno tentando di farlo arrivare adesso. Ecco, questo è quanto il nostro commento sulle elezioni in Abruzzo, che avranno sicuramente ripercussioni importanti a livello del tutto il governo dell'Italia. Vi saluto e ci sentiamo alle prossime trasmissioni.